Il settembre scorso ho avuto il grande piacere di incontrare Jean Eschnaus, uno degli illustri invitati all'ultima edizione del Festival di Letteratura e Traduzione Babel di Bellinzona. Fedelissimo dal suo primo romanzo alle famose Éditions de Minuit, Eschnaus ha ricevuto una decina di premi letterari francesi, tra cui il prestigioso premio Goncourt nel 1999 per Je m'en vais, nel quale narrava la grande avventura d'un gallerista parigino che scappava verso il Polo Nord a caccia di sculture d'arte boreale di inestimabile valore. Ma il nostro scrittore di oggi non credo che interessi tanto la storia che lui racconta, ma piuttosto di trovare come far funzionare una sorta di congegno letterario, costruito con precisione, eleganza e un tocco d'umorismo quasi d'autoderisione per colui che scrive. Infatti, inizierò quest'intervista con il dizionario degli scrittori contemporanei di lingua francese scritto da loro stessi. Lei ha scritto Jean Eschnaus, Eschnaus.
Sì, nella mia famiglia pronunciamo la Z.
Jean Eschnaus, nato il 4 agosto 1946 a Valence, ha studiato chimica organica a Lille, contrabbasso a Metz, buon nuotatore. Altrove, in un'altra biografia, trovo che lei è nato nel dicembre 1947 a Oran.
Sì, perché mi era stato chiesto di fare una rapida biografia e sentivo che poteva diventare un noioso esercizio narcisistico. È stato stupido, non avrei dovuto farlo, ma non pensavo che sarebbe restato nel tempo e così ho dato false indicazioni. Ma, per esempio, non mi sono ringiovanito. Mi sono invecchiato, era un gioco un po' stupido. Ma soprattutto non pensavo che la mia biografia fosse molto interessante, così ho preferito inventarne una che corrispondesse a una fantasticheria. Avrei preferito studiare chimica piuttosto che sociologia e avrei preferito suonare il contrabbasso piuttosto che niente.
Ma qual è stata la sua vera formazione? Quali sono state le esperienze di vita che l'hanno spinta a scrivere?
Ma è molto banale. Il desiderio di scrivere è qualcosa che si è manifestato molto presto nella mia infanzia e poi non mi ha più lasciato. Non ho studiato letteratura perché per me la letteratura era la cosa più importante. Non volevo che mi venisse insegnata, che mi venisse spiegata, che gli insegnanti mi spiegassero Marcel Proust. Così ho studiato sociologia e poi altre cose.
Mi sono spesso chiesto per i suoi romanzi cos'è che fa nascere un nuovo progetto.
Può essere una scena, può essere l'idea di un personaggio, può essere uno schema. I miei primi libri erano schemi, erano modi di fare con strumenti che ho preso da generi letterari considerati popolari, minori, come i romanzi polizieschi, i romanzi di spionaggio, i romanzi d'avventura. E poi mi sono sentito più libero di fare altre cose, a volte sulla scena che dà il via a un'idea di un romanzo. Posso dedicare un bel po' di tempo e poi alla fine scompare perché è tutto ciò che segue che diventa più interessante per me.
Ho l'impressione che nei suoi progetti, prima che diventino libri, c'è sempre una grande ricerca. E mi chiedevo come organizza questa parte del lavoro.
Oui, pour pratiquement tous les livres, il y a un travail de documentation.
Sì. Per quasi tutti i libri c'è un importante lavoro di documentazione ed è un lavoro che mi piace molto perché siamo al servizio di un libro e cerchiamo di far progredire le cose. Ma non si è obbligati a scrivere. Si copia, si impara, si cercano immagini, mappe, documenti, testi. Il problema della documentazione è che non potrebbe finire mai, potrebbe diventare infinita. A volte ci si dimentica che la finalità è servire un libro perché questo insieme di conoscenze diventa interessante di per sé. Quindi bisogna frenare perché altrimenti non c'è fine. Ma è un momento che mi piace molto perché è un accumulo di materiali e poi soddisfa il desiderio di imparare.
E c'è un momento in cui lei si dice che la ricerca è finita e passa alla scrittura o i due procedono in parallelo?
Pendant le temps de recherche, de documentation.
Durante il tempo della ricerca, della documentazione, ci sono frasi che cominciano a sedimentare, ci sono elementi puramente informativi che possono suonare in un certo modo e che possono già diventare oggetti in qualche modo romanzeschi. In seguito bisogna imparare a mettere tutto a posto, ma questo dipende dal libro. Quando avevo fatto le tre specie di vita più o meno immaginarie, c'è stata una grande documentazione. Avevo davvero cercato molte cose, soprattutto su Maurice Ravel, perché c'erano molti documenti. Sull'atleta Zapotec c'erano meno cose, ma ho comunque trascorso molto tempo in biblioteca e sui giornali a cercare informazioni. E poi, per il terzo, che era Nikola Tesla, avevo molte meno informazioni. Ecco perché è un po' più romanzato. E poiché è un po' più romanzato, ho cambiato il nome del mio modello.
È un po' più romanzato, j'ai changé le nom de mon modèle.
Infatti, nel libro tradotto da Giorgio Pinotti, Lampi, Jean Echenoz ci presenta così il suo Nikola Tesla. Arrogante, sicuro di sé, Gregor è rimasto fedele alle sue abitudini. Continua ad uscire tutte le sere. Si veste più che mai secondo i dettami delle riviste di moda e ha sempre una suite al Waldorf. Dal maître al groom allunga mance non meno grandiose della considerazione che ha di sé. Compra sui giornali ampi spazi pubblicitari lungo i quali si giustifica, punto per punto, attribuendosi la paternità di ogni nuova scoperta, affacciando idee appena abbozzate senza averle sottoposte alla minima verifica sperimentale, rovesciando addosso ai concorrenti e ai contemporanei in generale il suo disprezzo. Insomma, diventa sempre più antipatico. A parte questo, ogni giorno alle 12 in punto arriva alla sede della sua società. All'ingresso l'attendono i suoi due assistenti, che gli prendono guanti, bastone e cappello, prima che raggiunga il suo ufficio, dove si sono premurati di abbassare le veneziane e tirare le tende, perché Gregor riesce a concentrarsi solo nell'oscurità più assoluta. La luce è ammessa solo se ci sono temporali, e in quei casi, sdraiato in solitudine sul divano rivestito di mohair nero, contempla il cielo e i lampi che si abbattono su New York. È sempre meno gentile. Il suo carattere tende a inasprirsi, ma non basta. Si manifestano segni sospetti e viene anche da pensare che stia perdendo un po' l'equilibrio mentale. Se ha sempre parlato da solo, recitando un incessante monologo mentre lavorava, ora, durante i temporali, gli assistenti inquieti possono sentirlo attraverso la porta, benché imbottita, addirittura dissertare. Pare allora che si rivolga ai lampi stessi come a sottoposti, bambini, alunni o pari, con una strabiliante varietà di intonazioni, consolatore, severo, lamentevole, affettuoso o minaccioso, irridente o grandiloquente, umile o megalomane. Ho l'impressione che quando scrive, lei si permette di prendere una certa distanza dalla ricerca, il che le dà un tono di libertà, di umorismo quasi. Per questo ho immaginato che la scrittura fosse fatta in un secondo tempo, per distaccarsi dalla ricerca.
Oui, mais ça c'est dans les versions successives. Bah oui, il faut un peu jouer avec ce qu'on raconte.
Sì, ma questo avviene nelle versioni successive. Bisogna giocare con quello che si scrive e non aderire troppo al soggetto. Insomma, è quasi una mia malattia. Devo sempre prendere un po' le distanze dalla storia, da quello che sto raccontando. Non so perché. Forse sì, la distanza mi permette di giocare con le situazioni e con i personaggi, di non prendermi troppo sul serio. Prendo molto sul serio quello che faccio, ma cerco di non prendere me troppo sul serio. Ecco perché forse c'è questo effetto della distanza.
Ma cerco di non prendermi troppo sul serio moi-même. C'è per questo che c'è questo effetto di distanza.
Ho sentito che lei è un grande camminatore. Cosa le porta questa attività?
La plupart des romans sont quand même beaucoup organisés autour de Paris. Et il est vrai que bon, c'est une ville où je vis depuis più di 50 anni.
È vero che la maggior parte dei miei romanzi è organizzata intorno a Parigi ed è vero che vivo lì da più di 50 anni. Ho sempre avuto l'impressione che le idee arrivino molto spesso in questo modo. I romanzi non vengono solo dall'immaginazione, ma sono alimentati da molte cose. Può essere l'architettura, possono essere cose che si sentono dire, possono essere i graffiti.
Ça peut être de l'architecture, ça peut être des choses qu'on entend, ça peut être des graffitis, ça peut être.
Si è spesso parlato di musicalità nella sua scrittura. Si riconosce chi condivide con il lettore il piacere del buon vocabolo, della sintassi, del contrappunto. Penso a Thelonious Monk o a Nina Simone quando nelle sue composizioni, per esempio, troviamo Bach. E mi chiedevo se quando lei scrive è la scrittura stessa che la trasporta come una sorta di autoipnosi, un'improvvisazione musicale adatta da un tema, come nel jazz, o è piuttosto la volontà di una struttura, il piano da seguire e la storia che la portano avanti.
Un plan à suivre, une histoire.
Non, c'est pas hypnotique, c'est laborieux.
C'est laborieux.
Oui, oui, c'est passer beaucoup de temps sur une phrase, sur un paragraphe, sur lequel je sans exagération.
È faticoso scrivere. È dedicare molto tempo a una frase, a un paragrafo su cui, senza esagerare, si possono passare giorni. Beh, giorni. Parti di una giornata, ma comunque. E poi, dopo una settimana, ti rendi conto che devi cancellarlo, perché anche se avesse una sua autonomia, una sua logica, è sostanzialmente inutile all'interno dell'insieme. Quindi è più un'attività artigianale, a volte è piuttosto scoraggiante, ma fa parte del gioco.
È per questo che è quelquefois assez décourageant, ma bon, ça fait partie du truc.
Mi fa pensare alla differenza tra il genio che va verso il suo obiettivo specifico creando tutto dal nulla e il dilettante nel senso nobile del termine, che sistema gli elementi che ha sotto mano.
Sì, è una specie di bricolage la scrittura. È una questione di cleptomania e bricolage. Io non credo molto nell'ispirazione.
Perché l'ispirazione, c'est pas tout, j'y crois pas trop, quoi.
Per tornare alla scrittura, molto spesso l'ho sentita parlare della sua scrittura come una specie di macchina da concepire.
C'est plutôt la référence alla machine, c'est plutôt sur les romans que j'envisage un peu comme des mécaniques.
Il riferimento alla macchina è più per i romanzi. Li considero delle macchine che immagino, ma senza essere sicuro che funzionino. Quando cerco di immaginare il modo di costruire un romanzo, è un po' come un'organizzazione, un sistema di ingranaggi, un'organizzazione motoria. Non sono mai sicuro che funzioni, ma cerco comunque di portarli avanti.
È come ça che j'essaie un petit peu de le faire fonctionner.
E quindi com'è che lei sa che un romanzo è finito? Ad un certo punto lo abbandona o vede che la macchina funziona?
Beh, c'est quand j'ai l'impression plus ou moins fondée que je peux plus rien ajouter.
Succede quando l'impressione più o meno fondata di non poter aggiungere o sottrarre niente. C'è il momento in cui è finito e poi c'è il momento in cui si sente che è impossibile. So che c'è un libro che è stato molto difficile da finire e ci ho rinunciato, credo, 2 o 3 volte. Ho detto, no, basta, lascia perdere. L'ho chiuso in un cassetto e poi, visto che ci avevo passato molto tempo a prepararlo, c'è stato una specie di effetto molla che mi ha spinto a riprenderlo. Ho un ricordo molto doloroso della costruzione di questo libro, ma ciò che mi rassicura è che penso che quando lo si legge non ci si rende conto che è stato così laborioso. In realtà era il libro su Maurice Ravel, era il progetto che mi ha dato più problemi, proprio perché è stata la prima volta che ho preso un personaggio reale per farne un personaggio di fantasia che non doveva essere troppo reale. Non era un lavoro da biografo e non doveva nemmeno essere troppo romanzato. Quindi c'era una sorta di filo conduttore su cui camminavo e scivolavo in continuazione, rompendomi la testa. Ma alla fine ho avuto l'impressione di aver raggiunto una sorta di equilibrio su questo filo. Ma ci è voluto molto tempo perché era la prima volta che lo facevo. In generale sono io a inventare personaggi e li invento a partire da tutto ciò che ricavo dalla realtà. In questo caso però non ho dovuto creare un personaggio, ma dare vita a un personaggio che fosse allo stesso tempo reale e fittizio. E questo mi ha dato molti mal di testa.
Pas vivre avec, mais
faire vivre un personnage à la fois réel et fictif. Et ça, c'était un peu un casse-tête. Ouais.
È sempre Giorgio Pinotti che traduce Ravel, nel quale il celebre compositore francese, nelle prime pagine del libro, si prepara a conquistare l'America. Lo sguardo rivolto alle rotaie, Ravel si accende una Gauloise prima di tirar fuori dalla tasca del soprabito l'Intransigeant, che ha appena acquistato all'edicola in mancanza del suo giornale preferito, Le Populaire. Sono gli ultimi giorni dell'anno e il giornale dà ampio spazio al classico bilancio, rievocando il ripristino del sistema elettorale per circoscrizioni, il varo del piroscafo Cap Arconin, l'esecuzione di Sacco e Vanzetti, le riprese del primo film parlato e l'invenzione della televisione. Se non può menzionare tutto quanto è accaduto nel mondo in campo musicale, la nascita di Gary Mulligan, per esempio, l'Intransigeant non manca tuttavia di ricordare la recente inaugurazione della Sala Pleyel, punto sul quale Ravel si sofferma un po'. Cerca il suo nome nell'articolo e una volta che l'ha trovato, scrolla le spalle. È diretto alla stazione marittima di Le Havre, da dove imbarcherà per gli Stati Uniti. È la prima volta che ci va, e sarà anche l'ultima. Gli restano oggi, esattamente, 10 anni da vivere. Il piroscafo France, il secondo con questo nome, sul quale Ravel sta per imbarcarsi alla volta dell'America, ha invece davanti a sé ancora 9 anni di attività prima di essere venduto ai giapponesi e demolito. Nave ammiraglia della flotta che effettua la traversata atlantica, è una massa d'acciaio rivettato sormontata da 4 fumaioli, di cui uno ornamentale, un unico blocco lungo 220 metri e largo 23, uscito 25 anni fa dai cantieri di Saint-Nazaire-Pantoué. Dalla prima alla quarta classe, questo edificio può trasportare circa 2.000 passeggeri, oltre a 500 uomini tra ufficiali e equipaggio. Forte delle sue 22.500 tonnellate, sospinto a una velocità media di 23 nodi da 4 gruppi di turbine Parsons, alimentate da 32 caldaie Prudhon Capu che sviluppano 4.000 cavalli, attraverserà con calma l'Atlantico in non più di 6 giorni, quando gli altri piroscafi della flotta, meno potenti, si spostano per mettercene 9. Vero Ritz o Carlton a vapore, il France ha tra i suoi principali attu, oltre alla velocità, il comfort. Non appena Ravel si presenta all'imbarco, una schiera di inappuntabili mozzi in tenuta rossa da groom nuova fiammante lo guidano attraverso scale e corridoi fino alla suite che gli è stata riservata. Dopo una rapida ispezione ai luoghi, Ravel lancia un'occhiata fuori dall'oblò. Non cerca nessuno tra la folla. Se ha accettato che la scortassero alla stazione, al momento dell'imbarco, preferisce stare solo. Se Ravel è stato un libro difficile da finire per le ragioni evocate, quali sono i problemi che ha incontrato con la scrittura degli altri romanzi?
Il secondo, Cherokee, a causa di ciò che viene comunemente chiamato il problema del secondo romanzo. Non troverò mai la libertà che avevo quando ho scritto il primo romanzo, perché fondamentalmente con il primo libro non si sa cosa succederà, non si sa nemmeno se avrà una possibilità di essere pubblicato. E so che, mentre lo scrivevo, molto tempo fa, più di 40 anni fa, ho provato un senso di libertà piuttosto esaltante, che non tornerà mai più. Ma oggi ci sono altre cose, per fortuna.
Quindi il dilemma è trovare l'equilibrio tra la continuità dell'opera e le sue variazioni.
Si tratta di cercare di non ripetersi nei temi e nella lavorazione del testo. Qualche tempo fa ho avuto un'idea che mi era sembrata piuttosto buona per qualcosa che stavo cercando di fare. E poi, dopo una 15ina di giorni, mi sono accorto che era già in un libro di 15 anni prima. In pratica era rovinata, era una cosa già fatta, ma anche se era una cosa molto piccola, aveva diritto alla sua dignità.
C'était un tout petit truc, hein, mais on a sa dignité quand même. On va pas...
Mi permetto di chiederle di cosa parlasse il secondo romanzo che ha scritto e che Jérôme Lindon delle Éditions de Minuit ha rifiutato di pubblicare.
Je sais même plus de quoi il parlait.
Bah, non mi ricordo nemmeno di cosa si trattasse. Credo di una sorta di confuso pasticcio che si svolgeva in una piccola città di provincia francese. Non so più di cosa si trattasse. So che c'era un cantante, un artista di varietà, e ad un certo punto c'era un coniglio, credo. L'ho ritrovato 2 o 3 anni fa mentre mettevo ordine tra le mie carte e l'ho buttato nel cestino. Non si può tenere una cosa così.
Je l'ai retrouvé il y a deux ou trois ans en rangeant des papiers, puis j'ai mis à la poubelle parce que je peux pas garder ça.
Ah donc il a vraiment disparu. È davvero scomparso?
No, je l'ai même pas brûlé.
Sì, e non l'ho nemmeno bruciato, sarebbe stato troppo nobile. L'ho gettato nella spazzatura.
Neanche il traduttore che è qui con noi non l'ha mai letto. Mi sono anche chiesto se di romanzo in romanzo lei non cerca una sorta di padronanza, o piuttosto una libertà, una sorta di eterna giovinezza, di un piacere della scrittura condiviso con il lettore.
Si tratta di riscoprire un piacere che a volte è difficile ritrovare, nell'ipotesi che si possa trasmettere questo piacere, ma non credo che ciò sia avvenuto. Solo che alla mia età lo trovo sempre più difficile da ritrovare questo piacere, ma forse sta diventando anche sempre più interessante. A dire il vero, dipende dalla giornata. Diciamo che la preoccupazione è sempre la stessa, fin dall'inizio, trovare una sorta di qualità estetica, emotiva, ludica e tragica. A dire il vero, non saprei definirla in modo molto intelligente.
Je pourrais pas le définir très intelligemment.
E come si nutre questo desiderio?
Non lo mantengo, è lì. Mi chiedo, perché mi siedo ogni mattina per scrivere? Non lo so. È una malattia, una specie di patologia. Perché devo farlo? Ci sono mattine in cui non ne ho proprio voglia. Allora perché mi ritrovo a farlo? E poi, anche se non ce ne esce niente di buono, è sempre interessante aver passato a scrivere 1 ora, 2 ore, 10 minuti, 3 ore. Dipende. È così.
1 ora, 2 ore, 10 minuti, 3 ore. C'è come ça.
Mi chiedevo se la pandemia che abbiamo vissuto sia stata una sorta di ispirazione per lei con tutte le situazioni assurde che abbiamo attraversato.
Durante la pandemia ho scritto qualcosa che ho finito e che era una porcheria, non l'ho pubblicata. C'era qualcosa che non funzionava, quindi sì, la pandemia ha avuto effetti molto dannosi sulla mia vita.
Quindi sì, ha avuto degli effetti molto nocivi sul mio lavoro.
Se ricevesse il premio Nobel di letteratura, quale sarebbe la prima frase del suo discorso?
Credo di non essere abbastanza umanista per questo premio.
Non è abbastanza umanista. Penso che possiamo concludere con questo. Grazie. Grazie mille.
Grazie.